Iniziamo l'ultima ora, gli ultimi 50 minuti, come siamo? Siamo carichi? Sì. Vedi, ma guarda che, ma chi ha delle classi così? Ma chi ha delle classi così che dalle 10 sono pimpanti, pieni di vita, di fede? Gloria a Dio. Ok, abbiamo visto che siamo un quadro e Dio ci indica di incorniciare con le nostre parole. Infatti Efesini 2 verso 10, Efesini capitolo 2 verso 10, noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere. Vedete, anche qui troviamo opere. Quindi per che cosa siamo stati creati? Per le buone opere, perché se non dobbiamo fare niente, Dio ci salva, bye bye a le monde e we go, let's go, tutti insieme con le manine andiamo, ci prendiamo per mano. Invece siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Compissimo, qui dice compiamo. Comunque ci sono delle opere che dobbiamo compiere. Se non dobbiamo compiere più opere, allora c'est fini. Questo è francese, inglese, è francese. Ok, quindi ci sono delle opere che io e te dobbiamo compiere. Dillo anche vicino a te, a qualcuno che è seduto: devi compiere le opere, devi compiere le opere. Gloria a Dio, dobbiamo compiere le opere. Ci sono. Ok. Adesso andiamo a rivedere un attimo da vicino quel passaggio che abbiamo letto, non lo rileggeremo tutto, in Marco 11:23. Vi ricordate che abbiamo letto, anzi, chi ce l'ha velocemente me lo può leggere, il verso 23 del capitolo 11 di Marco. Chi ce l'ha? Chi ce l'ha?
In verità io vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto.
Ok, grazie Valdi. Quindi se crede, adesso vedremo alcune paroline molto interessanti in questo contesto, perché se, allora, avete notato che la parola credere quante volte è detta in questo versetto? Bravi, una. E invece dire? Bravissimi, tre volte. Quindi una volta sola dice credi e tre volte parla. Ecco perché la gente, noi, dovremmo essere molto più attenti sempre a quello che diciamo, più che sul credere, perché se credi, credi, punto. Non è che devi o credi o non credi, o paradiso o inferno, cioè non è che ci sono tante vie di mezzo. A volte si usa il miscredente, poi anche lì è da definire cosa significa miscredente. Però o ci credi, e quindi se ci credi inizi a dichiararlo. Ecco perché in questo contesto di Marco 11:23 troviamo tre parole. La prima volta, perché credere parla di pistis in greco, che è proprio convinzione piena, ma quando parla di appunto di dire, la prima parola dirà, chiunque dirà, questa è la parola greca epo, se volete scrivere epo. Quindi chiunque dirà, chiunque epo, e no, dirà, la parola dirà è epo, chiunque dirà, e questa parola epo significa comandare e ordinare, perché usa tre termini differenti. Per noi italiano italiano, quindi verbo dire è quello, in greco sono tre termini differenti. Il primo è epo, quindi dirà, epo comanda, ordina. Comandare, ordinare. E in questo contesto ci mostra l'autorità che il credente deve avere. Il secondo termine, quando dice chiunque epo e crederà che quanto dice, questa seconda parola, in greco è la parola laleo o laleo, con una L, laleo, come si pronuncia. Quindi, chiunque epo crederà che quanto laleo avverrà, e questa parola laleo significa invece parlare, usare la propria voce, dichiarare con franchezza. Quindi, tre termini differenti. Il primo in greco epo, ordinare, comandare, usare autorità. Secondo termine usato, laleo, che significa invece parlare, dichiarare, usare la propria voce, dichiarare con franchezza. Il terzo termine, perché il verso dice chiunque epo e crederà che quanto laleo avverrà, qualunque cosa dirà, qui c'è un altro termine che in greco è il termine lego. Il termine lego, che indica un parlare continuo e sistematico. Pensate quanto sia profondo questo passaggio. Quindi, il terzo termine è lego, che indica un parlare continuo e sistematico. In pratica possiamo leggere: chiunque epo crederà che quanto laleo avverrà, qualunque cosa lego gli sarà concessa. Quindi c'è un ordine nella prima parola, un comando, nella seconda parola c'è una dichiarazione con voce, con franchezza, e nella terza parola c'è una continuità. Interessante, è una continuità. Avete mai pensato o state pensando a questa parola lego, che cosa vi fa venire in mente? Il lego, il giocattolo lego, bello, giochiamo. Che ci sono tanti blocchetti, è vero, di costruzioni, e i bambini cosa dovevano fare? I bambini cosa fanno? Costruiscono. Quindi questa parola ti dà il senso di continuità, perché vuol dire che noi ordiniamo, comandiamo, usiamo autorità, parliamo, alziamo la voce in certi momenti, per le cose buone chiaramente, per usare autorità, dichiariamo con franchezza, ma la cosa importante è dare continuità, non stanchiamoci, perché come i bambini per costruire devono seguire le istruzioni e la figura stampata, è vero, sulla scatola, perché se no non è che ti puoi inventare. Se vuoi riuscire nel Lego che vai a comprare, devi seguire anche un po' come il puzzle, ti basi sulla figura che è stampata. Gesù è come se stesse dicendo: ti sto dando un set di costruzioni Lego in modo tale che voi possiate incorniciare la vostra vita in accordo all'immagine e alle istruzioni stampate sulla scatola della parola di Dio. Ve lo ripeto, vi sto dando un set di costruzioni Lego. Se vai a casa e dici: cosa hai imparato stasera? Che Dio mi ha dato un set di costruzioni Lego in modo tale che voi possiate incorniciare la vostra vita in accordo all'immagine ed alle istruzioni stampate sulla scatola della parola di Dio. Che bello! Infatti la Bibbia ci ha dato un set di costruzione per la salvezza, per la guarigione, per la benedizione, per la prosperità e per la vittoria in ogni area della vita. Davvero, davvero, anche quando non ci crediamo, ma è così. Prendi la parola di Dio e inizia con la tua bocca a costruire. Dai continuità, ciò che hai iniziato portalo a compimento. Non è buono lasciare le cose a metà, ecco perché Dio dice: io sono colui che inizia un'opera, la porto a compimento, e lui lo fa. E così anche noi, il tuo successo e i benefici in questo mondo saranno in misura proporzionata alla tua confessione e alla tenacia che avrai nel rimanere fermo su questa confessione, disse ancora Bosworth, quell'uomo che dicevo prima. Lui disse: il tuo successo ed i benefici in questo mondo saranno in misura proporzionata alla tua confessione e alla tenacia che avrai nel rimanere fermo su questa confessione, perché molte volte quello che ci sfida è rimanere fermi su ciò che crediamo e confessiamo, soprattutto su ciò che confessiamo. Ecco perché la parola di Dio dice: rimanga ferma la tua confessione di fede, rimanete fermi su questa confessione, perché è lì che noi traballiamo, soprattutto perché le famose onde che arrivano cercano di farti spostare. Ecco perché rimani fermo, dai continuità, inizia con la tua bocca a costruire questo futuro per la tua famiglia e per tutto ciò che Dio ti dirà. Comincia a incorniciare anche la tua famiglia. Il quadro c'è, hai delle persone, soprattutto i nostri familiari, inizia a incorniciarli dichiarando su di loro quello che è il regno di Dio e la potenza di Dio. Non dobbiamo solo confessare la parola di Dio, ma anche farlo al meglio, con tenacia, con franchezza. Perché ricorda questo: Dio non potrà mai essere in te più grande di quello che tu confessi che Lui sia. Ve lo ripeto. Dio non potrà mai essere in te più grande di quello che tu confessi che Lui sia. Se tu confessi che Lui è grande e onnipotente, Lui sarà questo, ma se tu confessi Lui è un pochino grande, Lui non potrà essere più grande di quello che tu stai dicendo. Ecco perché c'è una legge spirituale che stabilisce quello che vi sto per dire. Le circostanze negative intorno a te non saranno tanto determinanti per il futuro, quanto invece lo saranno le parole che usciranno dalla tua bocca mentre vivi certe situazioni o circostanze. Non sono le circostanze negative intorno a te e nel futuro che determineranno, ma quanto uscirà dalla tua bocca durante il momento di prova, di sfida, di tentazione, di quello che avverrà. Perché se nel momento che ti trovi nella valle dell'ombra, che è solo una valle dell'ombra della morte, ci sono, non stiamo negando momenti difficili, ma quello che determinerà non sarà il momento difficile, ma quello che tu dirai e come ti muoverai in quel momento difficile. Ci crediamo? Sì, è così. Ecco perché le tue parole e la tua confessione dipingeranno e determineranno chi tu sei e ciò che diventerai. Quello che noi diciamo, soprattutto nei momenti di prova, ci siamo accorti che ci sono momenti di prova, ma di crescita, perché ci sono momenti anche dove sono stabiliti, Dio prova la fede e lì cresciamo, se riusciamo a comprendere quanto la parola ci dice. Ecco perché determineranno le nostre parole, le nostre confessioni dipingeranno e determineranno chi noi siamo e ciò che diventeremo. La parola di Dio, ricordati questo, non venne dalla sua penna, anche se dice il dito di Dio scrisse i 10 comandamenti, però intendiamo la parola di Dio a 360 gradi, ma venne dalla sua bocca, perché prima lui la disse. La parola è stata parlata prima ancora di essere scritta e poi è stata scritta affinché fosse parlata. Quindi la parola è stata parlata prima ancora di essere scritta e poi è stata scritta affinché fosse parlata. Ecco perché il linguaggio perfetto ci aiuta a fare che cosa? Il linguaggio perfetto che viene dalla parola di Dio ci aiuta a proclamare che Dio esiste, che Dio è il nostro Dio, il mio Dio, e si muove a mio favore. Ecco perché è probabile Adamo parlasse nell'Eden un linguaggio perfetto prima del peccato, perché Dio parlava con Adamo, e il linguaggio probabile, qualcuno disse che era perfetto, perché parlavano il linguaggio della fede. E questo linguaggio, pensate, era così potente anche dopo purtroppo il peccato, però il linguaggio era potente perché, se vi ricordate la storia in Genesi 11 dal verso 1-9, la torre di Babele, vi ricordate? Cosa fecero questi uomini? Erano talmente determinati a costruire questa torre al punto di arrivare fino a Dio. Infatti dice che qualunque cosa gli uomini immaginassero e progettassero, anche negativa, sarebbe stato possibile per loro realizzarla. Dio dovette intervenire e confondere che cosa? Le lingue. Le lingue. Quindi questo ti dà da capire che con la comunicazione loro riuscivano a costruire al punto di arrivare, volevano, progettavano di arrivare a Dio. Dio dovette scendere e confondere che cosa? Non le loro menti, la loro lingua, le loro lingue, affinché non si capissero. E certo, è vero, perché quando non c'è una buona comunicazione non si capisce. Se io parlo arabo e tu no, non ci capiamo. Quindi dovette intervenire Dio. Pensate che linguaggio talmente perfetto in Genesi, ma soprattutto nel giardino dell'Eden si poteva parlare, era un linguaggio di dominio sicuro, perché Dio aveva detto domina. Era un linguaggio che avrebbe portato l'uomo davvero ad essere eterno anche su qui sulla terra, ma purtroppo sappiamo quello che è avvenuto. Quindi è nel linguaggio di dominio che Gesù è venuto a ristabilire il regno di Dio nelle nostre vite, riportando questo dominio anche attraverso le nostre parole. Attraverso quale linguaggio? Il linguaggio della redenzione. Noi siamo redenti grazie al sacrificio di Cristo, dobbiamo crederlo e proclamarlo, perché questo è un linguaggio che Dio ha messo nel nostro spirito di redenzione. Ma se io non credo che sono redenta dal sacrificio di Cristo, non posso neanche proclamarlo agli altri. Ecco perché se un uomo è in Cristo, è una nuova creatura e possiede un nuovo tipo di vita. Noi possediamo un nuovo tipo di vita, e questa creatura nuova, ecco perché le cose vecchie sono passate, Dio fa qualcosa di nuovo, e tu che sei una nuova creatura devi imparare il linguaggio della nuova creatura. E il linguaggio della nuova creatura è un linguaggio di redenzione. Ecco perché Dio vuole redimere anche la nostra bocca e le nostre parole. Ecco perché la Bibbia contiene questo linguaggio che ci dà accesso ai pensieri, ai propositi di Dio. Quando si studia una nuova lingua, non significa semplicemente imparare alcune frasi a memoria, ma soprattutto comprendere e pensare quello che si sta dicendo. È vero? Perché tu puoi imparare l'inglese, work in progress, ok, ho imparato una frase in inglese, ma se vuoi imparare la lingua inglese, devi applicarti studiando e comprendere, e soprattutto anche nella tua mente c'è un lavoro, un pensare in quella lingua. Infatti si dice che qualcuno, questo l'ha detto qualcuno, ma ci credo perché a noi era successo quando abitavamo in Inghilterra, che tu non riuscirai a fluire veramente in una lingua straniera fino a quando non penserai e non sognerai in quella stessa lingua. Noi in Inghilterra l'abbiamo provato, ci siamo resi conto di riuscire a parlare inglese, a capire l'inglese e capirlo, parlarlo, quando abbiamo iniziato a sognare. C'è stato un momento dopo quasi 2 anni, un anno e mezzo circa, che sognavamo in inglese. Ancora adesso ogni tanto succede che parli in inglese nel sogno e sogni in inglese. Però quando sei in una nazione dove la lingua è differente, si dice, ma è la realtà, che quando inizi a sognare nella lingua dove ti trovi, nella nazione dove ti trovi, vuol dire che stai comprendendo finalmente questa lingua. Quindi noi dici, devi sognare nello spirito anche. Ecco perché esiste il Salmo che ci sprona, quando mi coricherò, quando mi sveglierò, cosa dice? In pace mi corico Amen, amen. Sicuro mi fai riposare. Adesso tutti, ok, non è il momento, ancora una mezz'oretta, poi andiamo a riposarci. Però impari il linguaggio dello spirito e poi inizi a sognare. Ma è vero, più seri, vi è mai capitato di essere ripieni così anche quando passi più tempo alla presenza di Dio a pregare sulla parola, di sognare nello spirito, perché Dio ti dà delle rivelazioni, a volte ti rivela anche dei momenti dove devi prendere autorità, e poi ci sono momenti dove ti rivela invece altre cose. Quindi dobbiamo imparare il linguaggio di Dio, il linguaggio della redenzione, fluire in questo linguaggio che è in Cristo, di tutto ciò che Cristo ha fatto. Ecco perché, segnatevi Prima Corinzi 1:18 parla del messaggio della croce follia per chi? Dice, infatti, il messaggio della croce è follia non per i cristiani, per quelli che periscono, per quelli che stanno morendo, per quelli che non possono comprendere il tuo linguaggio. Ecco perché anche nel mondo, se noi siamo uguali a loro, non c'è differenza. Ma quando tu sei ripieno di Dio, sappi che le persone lo sentono e lo vedono, e a volte possono anche guardarti e dire: ma io non ti capisco. Ed è vero, ma non ti capiscono perché tu hai uno spirito differente che ti muove, e non solo uno spirito di eccellenza, ma il tuo linguaggio è diverso. Ti sentiranno che non dici le stesse parolacce, ti sentiranno che parli bene, anzi che hai cose buone da dire, e diranno: ma tu sei diverso, ma non ti capisco, perché non sei come gli altri. Ecco perché il linguaggio deve essere differente, deve essere il linguaggio della redenzione, perché il messaggio della croce è follia. Follia è una cosa folle, cos'è? Non la comprendono, sei un pazzo per loro. E infatti dice: ma per noi, quindi per te, per me, dillo a qualcuno, per te e per me, che siamo salvati, che cos'è? Potenza di Dio. Il messaggio della croce è follia, ma per noi è potenza di Dio. Questo messaggio è potente, siamo potenti in Lui. Ecco perché quello che vi ho detto, il linguaggio della redenzione, c'è anche una traduzione che della Bibbia che parla proprio di linguaggio della redenzione, riferito a quello che Cristo ha fatto. Wow. Il linguaggio della redenzione ci porta a una rivelazione di quello che è successo nella morte, sepoltura e resurrezione di Cristo. Infatti la stessa potenza che vi fu negli eventi fisici della croce si trova oggi nel messaggio della croce, e oggi vive dentro noi attraverso la potenza dello Spirito Santo. Satana è spaventato quando tu proclami questo messaggio, quando dichiari il sangue di Cristo, quando dichiari il linguaggio e parli la redenzione. Lui è spaventato, soprattutto quando dichiari la vita di Cristo e la sua risurrezione. Ecco perché il linguaggio della croce è un linguaggio perfetto e potente. Fede nel messaggio del Vangelo vuol dire avere fede nella potenza della sua parola. Ecco perché la parola di Dio non venne dalla sua penna ma dalla sua bocca. Prima di essere proclamata, prima di essere scritta, è stata proclamata, poi è stata scritta perché fosse proclamata e perché io e te possiamo dichiararla ad alta voce. In Matteo 4:4, Vangelo di Matteo capitolo 4 verso 4, sta scritto, qui è Gesù che durante la tentazione disse al diavolo: sta scritto, l'uomo non vive di solo pane ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Lo disse, era scritto, ma lui lo disse. Sta scritto. La tentazione come l'affronti? Certo, se non sei ripieno di parola di Dio e di parole che vengono da Dio, ma sei ripieno o ripiena di pane, perché ti nutri di cose naturali, come puoi pensare di resistere alla tentazione? Non ci sono tentazioni che ci possono cogliere, che possono sopraffarci, perché Dio dice che anche nella tentazione dà sempre una via d'uscita. Quando non troviamo la via d'uscita, quando non vediamo, quando non siamo ripieni di Lui, non puoi vedere la via d'uscita nella tentazione se quello che ti domina è la carne. Ciò che è nato da carne, carne resta. Ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Il frutto che cos'è? Vita e pace, dice la parola di Dio. Ecco perché ciò che è nato dallo Spirito porterà sempre un frutto di vita e di pace. Ma ciò che è nato dalla carne, carne rimane. E se tu sei nella carne non puoi vedere la via d'uscita. Anche nelle tentazioni non riuscirai a vederlo. Non riuscirai a vedere che se c'è una tentazione, Dio, se sei ripieno di Lui, la tentazione ti coglie. Tu dici: Signore, però io sto vedendo la via d'uscita e prenderò quella via. Non sarò in questa via. Ecco come si esce. Questo è potentissimo, ma di ogni parola. Perché è interessante, certo, il nostro corpo ha bisogno di mangiare, non è che dici, non ha detto Gesù, sta scritto, non vivi di pane, ma di tutte le parole che vengono da Dio. Non vivi di solo pane, c'è una vita in corso, ma in questa vita in corso non deve la carne sopravvalere, non deve la carne, cioè tutto ciò che è naturale venire prima dello spirito. Anche se c'è quel passaggio che dice il naturale precede lo spirituale, ma lì magari un giorno ci sarà modo di vederlo, è un contesto completamente differente, perché parla di Gesù, del naturale, di quello che Lui ha fatto sulla croce, della morte e della resurrezione, prima della potenza chiaramente della sua morte e poi nella sua resurrezione la potenza che c'è stata, quindi il naturale che ha dovuto affrontare per arrivare poi nello spirituale, nella potenza della resurrezione. Possiamo anche usare il naturale, perché quello che noi siamo, abbiamo detto diverse volte, le persone ricevono ciò che tu sei perché sei un uomo, una donna e ti vedono, e poi se il tuo esempio è buono ricevono anche le cose spirituali. Ma in questo contesto del naturale, il mio desiderio è che possiamo comprendere che se rimaniamo nella carne, nelle cose umane terrene, Paolo dice che siamo miseri. La parola, avete mai letto quando dice: se sperate solo per questa vita, nel senso per le cose terrene, siamo tutti dei miserabili, perché c'è molto di più. Ecco come si vince: rimanendo ripieni di Lui e non di altro. Ok, Ebrei 1:3, segnatevelo, dice che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Ebrei 1:3. Paolo anche disse di non vergognarsi del Vangelo di Cristo, perché è potenza di Dio verso coloro che credono. Questo lo troviamo in Romani 1, i versi 16-17. Quindi la potenza di Dio verso coloro che credono. C'è una potenza che ti arriva incontro quando credi. Romani 1, 16-17. Quindi la vedi? La stai vedendo la potenza attraverso anche lo studio, la scuola biblica, la parola? La stai vedendo questa potenza? Devi vederla. Perché più credi, più ti metti in atto tutto ciò che Dio ti dice e più la potenza arriva verso di te. Perché dice che ti viene verso coloro che credono. La fede per chiunque. Infatti dice: chiunque crede, crederà, dirà. Chiunque. Dice: ma no, è solo per alcuni. No, no, la fede è per chiunque. Infatti chiunque significa tutti. Non significa coloro che possono, solamente qualcuno. La potenza di Dio è a disposizione di tutti, anche di te, sì, anche di me, sì. Se tu invochi il nome del Signore, ci credi e inizi a muoverti in quello che è la parola, è anche per te. Ecco perché se chiunque, se alcuno dirà questo monte, parla di tutti, non di uno in particolare. Chiunque avrà qualunque cosa. La porta per il soprannaturale si muove su due cardini: credere e parlare. Molto semplice, dice, più semplice di così. Come se fosse. su due cardini, credere e parlare. Infatti l'intera creazione di Dio venne all'esistenza parlando. Il suono venne prima del vedere. Ecco perché sabato su questo è stato detto una cosa vera, che c'era il suono prima di ogni altra cosa. Questo è vero. Quindi noi prendiamo ciò che è buono e ciò che è vero e lo tratteniamo. Infatti venne prima del vedere. Dio disse, quindi vide. Dio disse e quindi poi vide. L'uomo è uno spirito parlante, l'abbiamo detto, fatto ad immagine di Dio. Noi viviamo per fede, che comprende il credere e il parlare. Seconda Corinzi 4:13. Andiamo un po' più lineari e veloci, così riusciamo a dare dei concetti, diversi concetti. Seconda Corinzi 4:13. Ma pure, avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò anche noi crediamo e perciò parliamo. Ecco perché l'enfasi maggiore è sul parlare, sul nostro continuare, di con me, continua, e ditti anche, ditti. Pensa che italiano, ditti. Stasera, quando dobbiamo andare, ditti. Questa ditti non mi è mai capitato, è la prima volta. Quindi, ma io sapendo che siamo quasi alle 11, allora ho detto, perché non creare un'atmosfera dicendo ditti, capito? Che non è titti. Quindi facciamo una cosa, prendiamo un minutino, magari ci alziamo un secondo, ci ravviviamo un pochino dicendoci per un minuto cose buone. Non è che le devi gridare che tutti sentano, però inizia a dirti cose buone. Poi puoi stare anche seduti, non è un obbligo. Se volete alzarvi, lo dicevo per fare un attimino, così almeno inizia a dichiarare sulla tua vita la potenza di Dio, la forza di Dio. Inizia a dichiarare quello che credi su di te, sulla tua famiglia. Non ditti, di a te stesso, di a te stesso. Un minuto, certo. Alleluia, Spirito Santo. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Questo è un momento spirituale, perché siamo nello spirito, in un ambiente spirituale, e noi dichiariamo favore. Tutto ciò che ancora non vediamo, noi lo chiamiamo favore divino. Porte aperte, le porte giuste, la porta giusta aperta, e quella che si aprirà sarà la porta giusta, perché sarà Dio ad aprirla. Grazie, Signore. Sì. Amen. Amen e amen. Siamo nello spirito, l'ambiente dove si muove Dio, e noi crediamo in questo. La fede lavora attraverso, abbiamo detto, la parola, ma anche il sacrificio continuo di lode. Oltre le dichiarazioni, abbiamo visto quelle tre parole che vi ricorderete sicuro: Epo, l'Aleo e, che bravi, e l'Ego. Quindi autorità, dichiarazione, continuità. Autorità, no? Iniziamo con Epo, che è comandare, ordinare e comunque avere autorità. Poi? La Leo, parlare con franchezza, dichiarare, e poi continuità. Quindi da ora in poi questo sarà il nuovo slogan per la dichiarazione delle tue, chiaramente, delle tue promesse, di quello che stai aspettando e di quello che desideri. Però anche la lode, Ebrei 13:15, segnatevi Ebrei 13:15. 5 minuti. Una lode costante, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E poi anche il Salmo 34:1, non lo andiamo a leggere, segnatelo se volete. Parla di un sacrificio di lode continuamente sulle nostre labbra. Il Salmo dice: dalla bocca dei bambini e dei lattanti Dio ha stabilito la lode. Pensate, dai bambini e lattanti. E attenzione, per far tacere il nemico, il vendicatore, dice ancora il Salmo 8:2. Salmo 34:1, Salmo 8:2, ve li ho messi tutti insieme. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti Dio ha stabilito la lode, e questa l'ha stabilita per far tacere. No, ho messo tutto insieme. Il nemico, il vendicatore. Vi ricordate? Ci furono due discepoli in una situazione molto difficile in prigione. Paolo e Sila. Cosa successe nella prigione? La loro preghiera e la lode era costante, costante. E ricordiamo in Atti 16, se volete segnarlo, che arrivò chi a liberarli? L'angelo. Quindi anche lo Spirito Santo che abbiamo, il parlare in lingue, non diamolo per scontato. Parliamo in lingue, preghiamo in lingue, lodiamo in lingue. Dice: ma non ho una bella voce. Ma non fa niente, loda lo stesso, anche se non hai una voce intonata, lo puoi fare. Loda in lingue, perché questo è il linguaggio spirituale della fede. E infatti Prima Corinzi 14:2, inerente a questo, dice che chi parla in una lingua sconosciuta parla a Dio, e gli ha dato a ogni cristiano i mezzi per rafforzarsi spiritualmente. Quando noi preghiamo in lingue ci rafforziamo. Avete mai provato in momenti anche difficili dedicare quella mezz'ora, quel quarto d'ora in lingue? Cambia la situazione, ma anche in te cambia, perché poi anche le tue preghiere o le tue parole cambiano e hai delle rivelazioni. Quindi anche il linguaggio spirituale in lingue ci aiuta. Ecco perché nell'epistola di Giuda al verso 20 dice: edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo. Anche pregare nello Spirito Santo, lodare, questo è un tipo di linguaggio che ci aiuterà ad adorare Dio, porterà refrigerio al nostro spirito, ci aiuterà a pregare anche la perfetta volontà di Dio, perché noi abbiamo bisogno, l'abbiamo sentito anche quest'anno, la volontà di Dio che prosperi nelle nostre mani. Quindi anche in questo pregare la perfetta volontà di Dio ci farà proclamare attraverso la nostra bocca i misteri ineffabili, perché quello che tu non conosci lo Spirito lo va a prendere. E quando noi preghiamo in lingue, lo dichiariamo, noi certo non sempre, a meno che ci sia in atto il dono delle interpretazioni delle lingue, noi non sappiamo cosa stiamo dicendo, ma sappiamo che nello Spirito qualcosa sta avvenendo e noi dichiariamo i misteri ineffabili. Ecco perché in Efesini 5, 18-19 dice: siate ripieni di Spirito. Siate ripieni di Spirito, parlando, eccetera. Poi dice: parlandovi anche con inni e le varie cose. Quindi siate ripieni di Spirito. Questo è il linguaggio perfetto della redenzione: fede, lode, dichiarazione, parlare in lingue, interpretare se c'è anche nato questo dono. Questo ci porta più vicino a Lui e a conoscere sempre di più Dio. La tua fede non si alzerà mai oltre il tuo livello di confessione. Ricordatelo. La tua fede non si alzerà mai oltre il livello della tua confessione. Ebrei 4:14 è quel passaggio che stavamo dicendo prima. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Ebrei 4:14. Ecco perché c'è differenza anche nel mondo, penso, sportivo. C'è differenza fra un dilettante e un professionista, è vero? Il dilettante è quello che magari dice: voglio giocare a calcio, lo faccio sabato e domenica o una sera alla settimana. Il professionista cosa fa? Lo fa solo una volta alla settimana? No. Allora sappi che tu sei un professionista nel regno di Dio. Ecco perché l'allenamento è più duro, davvero, ma è un allenamento, come diceva mio marito prima, se nel nostro corpo ci sono organi vitali e organi non vitali, nel senso, ha fatto l'esempio, se un'unghia, ti fai male un'unghia, sopravvivi e vai avanti. Se si ferma il cuore, una persona saluta questo mondo terreno. Quindi è la stessa cosa. Se noi siamo una parte e facciamo parte di un organo vitale dove Dio ti ha posto, perché è una chiesa dove c'è una formazione, perché la tua vita sia formata affinché tu ti possa radicare, andare in profondità, sei un professionista, non sei un dilettante che ti basta leggere la parola di Dio o pregare una volta alla settimana. Questo dovrebbe renderci molto felici, vivaci. Anche se sono quasi le 11, però dovrebbe, perché dici: Signore, che bello, che bello, che bello. Non dire che bello, sta per finire stasera, vado a casa a dormire. Che bello, perché mi stai riempiendo, e vedrai che nel momento giusto queste parole verranno fuori. Quindi concludiamo col dire che sei un professionista e non un dilettante. Ecco perché la formazione è più profonda. Quindi ritieni fermamente la tua confessione di fede e anche stanotte avrai dei sogni spirituali. Amen, amen, amen. Alleluia. Ci fermiamo.